Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Buon giovedì sera, sempre qui presenti, Radio Tor Italia, l'altro sono io, e quindi un saluto speciale da me Pietro e da
me Annalisa.
Ah,
ciao Pietro.
Grazie Annalisa, dai. Perché sei presente, anche non essendo al top, un po' raffreddata, e sei presente perché giovedì,
esatto.
come si fa a non mancare il giovedì sera? Bisogna essere presenti, assolutamente.
Esatto, caro Pietro, guarda, anche influenzata, anche con raffreddore, anche con la tosse, non si può mancare.
Esattamente, questo perché?
Siamo qui.
Perché? Perché logicamente il nostro programma fa... arrivare nelle case dei radioascoltatori tante energie buone, e questo lo facciamo attraverso la musica, lo facciamo anche attraverso le emozioni trasmesse proprio dagli ospiti che intervistiamo. Allora noi partiamo proprio da un ospite speciale, una cantautrice che in quanto a emozioni insomma ne sa qualcosa. Lei è Sara Stride. Ciao Sara.
Ciao Sara, benvenuta.
Grazie mille, ciao a voi.
Allora,
questa intervista taumaturgica.
È vero, è vero. Allora, Sara, io direi di partire proprio dalle emozioni, no? Allora, quanto contano le emozioni nel tuo modo di fare musica?
Ma allora, io ho un modo prettamente emotivo di scrivere, nel senso che la parte razionale entra in campo sempre in un secondo momento, quindi quando c'è la necessità di raffinare le cose. E la cosa importante per me è stare sempre molto in ascolto, appunto, sia di quello che emozionalmente muove delle cose, delle intuizioni, dei pensieri, delle necessità di scrittura, e sia attenzione all'emozione dell'altro, no? E quindi immaginare cosa gli altri possono provare, e gli altri ci possono anche essere banalmente degli oggetti. Io sono un po' animista pazza, e quindi mi potrei scrivere un trattato su una bicicletta che rimane fuori a causa della pioggia e capire come si sente la povera bici. Quindi diciamo che la cosa che mi interessa proprio è esattamente il mondo emotivo, il mondo interiore, quello che racconto poi attraverso le storie o piuttosto che appunto i pensieri che vengono sviluppati nei testi. Però è la base proprio per me creativamente, quello è il bacino da cui attingo poi tutto quello di cui mi interessa parlare.
Ma senti, che cosa vuol dire per te essere oggi anticonformista?
Allora, è una domanda complessa, però cerco di... Banalmente, per quanto mi riguarda, essere anticonformista significa non curarsi troppo dell'apparire, no? Che probabilmente è anche molto controproducente in questo lavoro, però siamo in un momento in cui tutto è molto esibito, no? E quindi una cosa, se non è esibita, non esiste. E in questo senso, secondo me, c'è poi una carenza della capacità di stare in un'esperienza, no? Perché nel momento in cui io sto in un'esperienza e necessito subito di raccontarla, di renderla visibile a qualcun altro, quell'esperienza un po' perde, secondo me, in termini di autenticità. Quindi forse l'anticonformismo in questo senso risiede nella capacità di vivere un'esperienza senza il bisogno di renderla subito manifesta. Questa è una prima cosa. Un'altra cosa è il bisogno sempre di esprimere un'opinione, no? In questo momento in cui appunto i social sono divulgativi e uno può prendere parola su qualcosa, credo si tenda un po' a dire delle cose anche quando non si è molto preparati. Io sono un po' scettica rispetto a questo, quindi cerco di parlare solo quando sono consapevole dell'argomento, quando ho studiato, quindi anche in questo caso la necessità di esprimere un'opinione a priori è una cosa che non mi appartiene. In secondo luogo, l'ultima cosa mi viene da dire, io e mio marito viviamo facendo musica e curandoci poco di quello che è lo status dell'avere delle cose piuttosto che dell'andare a fare dei viaggi, come dire, cioè la capacità di rinunciare
a delle cose che possono essere appunto di status elevato, sì, in virtù del fidarsi della propria chiamata e vivere secondo quella con grande fiducia e anche un po' di incoscienza. Non so se
sei stata assolutamente chiarissima. Prego, Annalisa.
Sei stata assolutamente esaustiva, cara Sara, e rispetto proprio a questo tuo anticonformismo, no? A questa originalità che, se vogliamo, metti già nel tuo cognome, no? Perché fondamentalmente non è altro che l'anagramma del tuo cognome ridotto, se non sbaglio, vero? Tu di magistra dovrebbe essere il tuo cognome. Ecco, esatto, al contrario. Ecco, questa forma di originalità e di anticonformismo che hai anche nella vita e che metti nella musica, ecco, quanto di vantaggioso riscontri rispetto a questo musicalmente parlando, anche in risposta al pubblico, perché magari essere anticonformisti vuol dire anche essere un po' più di nicchia, nel senso il pubblico che riceve, certo, probabilmente anche minore rispetto a, diciamo, le persone più popolari. Però come vivi questa situazione? Positivamente,
allora, mi sono molto conciliata negli anni rispetto al fatto che quando ci si impone con una propria visione e in aderenza a quello che si sente, inevitabilmente le persone che ti seguono possono essere sicuramente meno di quelle che ti seguirebbero nel momento in cui tu ti disponi ad essere più divulgativa. Purtroppo è una cosa che non sono mai riuscita a fare, perché non è nel mio modo di fare, e quindi accetto molto serenamente il fatto che probabilmente la strada è un po' più lunga, però è una strada che non tiene conto di un tornaconto, nel senso, mm-hmm, se faccio un album non perché poi sicuramente spero di venderlo, spero di suonare, ma lo faccio perché ho necessità di farlo, e quindi questa cosa poi alla fine mi appaga comunque molto. E anche se il pubblico e poi il lotto è un pubblico di nicchia, è un pubblico che deve essere un po' affine a quello che effettivamente vicino a quello che tu pensi, al tuo modo di vivere, in quel caso poi ho delle risposte così generose, così belle, che alla fine sono molto contenta di quello, cioè ho rifiutato il Factor, ho rifiutato tante cose fin da molto giovane, e non ho potuto fare altrimenti, quindi sono molto conciliata con questo. Poi penso anche sempre che alla lunga io voglio fare questo mestiere finché campo, e spero di scrivere fino a che avrò, già vivo a 30 anni, che a un certo punto poi le cose torneranno, non so come dirti, ho una grande fiducia in quello che faccio.
Bello, bello, bravo, bello sentire questo.
E non potevi dare risposta migliore, Sara. Ok, grazie.
Sara, ma se domani sera, ecco, ci fosse la possibilità di passare una serata con Luigi Tenco, io voglio sapere, okay, dove lo porteresti Luigi Tenco?
Allora, dove porterei Luigi Tenco? Che bella domanda. Probabilmente, guarda, lo porterei al parchetto qui sotto, prenderei una bottiglia di vino e mi siederei con lui tranquillo su una panchina a chiacchierare. Proprio non imbastirei niente di molto complesso.
Ecco, la semplicità, proprio nella pura semplicità, proprio perché una persona come te, dall'alta sensibilità, trova la bellezza anche, no, in cose molto semplici. Ecco, visto che hai quest'alta sensibilità, tu cosa fai per difenderla, questa alta sensibilità?
Allora, sono un po' un orso, devo dire. Sono molto elitaria, purtroppo, e tendo a difendere molto la mia privacy, tendo a non, appunto, come il discorso che facevamo prima, a non esibire troppo certe cose e a circondarmi di grandi alleati. E per difenderla anche sono molto legata alla meditazione e al fatto di prendere dei tempi in cui si riconnette a se stessi, proprio al di là della, cioè per me la spiritualità è qualcosa di molto molto concreto e molto semplice, è il fatto di sapersi ascoltare, quindi il modo in cui mi difendo principalmente è quello, è stare trovare un momento di mettermi sempre comunque in ascolto di me, con tutte le mie, anche come parlavamo prima, le mie paure, le mie
certo.
le mie meschinità, queste cose sono parte dell'essere umano e bisogna accettare sia le emozioni positive che quelle negative, no?
Certo.
Però disporsi in ascolto di sé e anche comprendersi e non giudicarsi penso che sia la cosa migliore per proteggersi.
È vero Annalisa, hai ragione,
no,
hai ragione.
E quanto è vera questa cosa, quanto tendiamo a giudicarci continuamente con parole negative che diciamo a noi stessi, ma poi alla fine
mamma
dobbiamo invece incoraggiarci di più, sono d'accordo Sara, diamo un bel messaggio così.
Sì.
Senti Sara, andando a quello che è proprio il tuo metodo compositivo, ecco, solitamente qual è la tua fonte di ispirazione maggiore? Ecco, cioè nel momento in cui devi scrivere, cosa vuoi vedere di fronte a te? Un bel tramonto, una bella alba, vuoi vedere dei treni che scorrono, che passano velocemente, ecco, qual è la condizione ideale?
Allora, in realtà la condizione ideale per me è la lettura, che però è la lettura, ti leggo molta poesia, leggo tanti romanzi, quindi per me anche banalmente sedermi, come ti dicevo prima, posso sedermi nel un cortiletto qui davanti dove c'è solo un albero di limone dentro il vaso, ok? E vedo il cedendo, però se mi porto una sigliolina e ho da leggere, ho da scrivere, con una sigaretta, per me quello va già benissimo, nel senso che, oppure piuttosto che appunto mi siedo al pianoforte, ecco, la condizione importante è la solitudine. Devo essere da sola, questa
cioè,
è la cosa che
con
che
se stessa
la condizione sine qua non è quella.
Senti, ma rispetto invece alla musica, tu ci credi che la musica veramente possa salvare il mondo? Ecco, una canzone può veramente smuovere le coscienze e cambiare le sorti del mondo?
Assolutamente sì, non lo farei altrimenti, assolutamente sì, bravo, grazie di questa domanda, perché è proprio quello, io credo, viviamo veramente un momento storico, tutti i momenti storici sono stati deflagranti e molto complessi, però questo è anche un momento particolarmente oscuro rispetto a tanti vuoti di valori, di tutto un sacco di cose, di mancanza di legame con la terra, di tutte queste cose, e credo che proprio l'arte abbia il dovere più che mai di raccontare queste cose, di mettere l'uomo in connessione con gli spiriti in generale, cioè la musica per me è nell'aria, è in un albero, è in un fiore, è, e quindi riuscire a dare dei messaggi è fondamentale ed è quello che secondo me l'arte deve assolutamente fare e credo nella potenza di questa cosa.
Che bello, bellissimo, bellissimo.
E ci crediamo anche noi, cara Sara.
Grazie,
Sara. Andando invece così ad immaginare una ipotetica collaborazione con qualche artista, sia del panorama italiano o internazionale, ecco, domani ti chiama uno di questi artisti, vuole collaborare con te, chi vorrebbe che ti chiamasse?
Allora, deve essere vivo?
No.
Neanche uno morto?
Beh, magari restiamo nel mondo dei vivi, dai, proviamoci.
Allora, sicuramente in Italia mi piacerebbe molto collaborare con Lindo Ferretti, che lo so che è un personaggio molto controverso, ma nella sua follia e nei suoi cambi e voli pindarici trovo che sia di un'onestà intellettuale, di una capacità di espressione veramente molto difficile da eguagliare, quindi sicuramente lui in Italia. E all'estero lavorerai tanto con Nick Cave.
Quindi effettivamente vedi,
nomi,
perché
dall'altra vorrei che mi chiamasse David Bowie
è ancora tutto possibile, è ancora tutto possibile.
Esatto, esattamente, bisogna stare attenti ai contesti e vedere cosa succede. Brava
Sara, noi siamo arrivati alla fine di questa intervista breve ma intensa, come dico sempre io, però adesso è il momento di far ascoltare il tuo brano Luna Raccolta, no? E io voglio sapere, rispetto a questo brano, che poi diventa un brano per abbracciare i radioascoltatori, insomma, per far conoscere ancora di più la tua essenza, voglio sapere se c'è qualcosa di curioso da svelare rispetto alla creazione di Luna Raccolta e poi a chi vogliamo dedicare Luna Raccolta.
Sì, allora guarda,
ti dico appunto, come vi dicevo prima, sono diventata mamma da poco e quindi potete immaginare che il tempo creativo si è ridotto purtroppo per il momento drasticamente, quindi questa cosa è molto pesante. Allora a un certo punto mio compagno mi dice: guarda, prenditi qualche giorno e vai a scrivere, così almeno ti prendi qualche giorno per te. Vado a Genova, te la faccio veloce, e vado a Genova da degli amici che hanno, lui è uno scultore, ha questo bellissimo spazio con un pianoforte, dice: guarda Sara, vai tranquilla. Siccome si sa che quando ci sono delle aspettative c'è poco tempo, ovviamente è proprio il nemico della creatività, ero molto in crisi perché no, non mi viene niente, non ho più niente da dire, bla 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 bla. Una mattina dopo due giorni cammino per Genova, vado con il studio, mi giro a un certo punto alla fermata del pullman e vedo questa signora anziana vestita con un vestito tutto colorato tipo da dama dell'Ottocento, con una corona di fiori in testa, un mazzo di fiori, e rimango folgorata. Faccio 3-4 passi, mi giro, ci guardiamo, lei mi sorride e non ha praticamente denti, ci mandiamo un bacio, faccio 20 metri e mi fermo in lacrime, ho scritto il pezzo, cioè proprio un attimo proprio, e questa cosa mi ha completamente travolto. Poi ho parlato con questa mia cara amica di Genova raccontandole questa cosa e lei mi dice: ma guarda che questa donna è Melina Riccio, che è una poetessa che è stata in manicomio, molto conosciuta a Genova perché lei scrive sui muri, maledice quelli che tagliano gli alberi. Quindi insomma, questa cosa per me, il messaggio è che l'essere aperti all'altro e far sì che qualcosa arrivi. Io mi dispongo sempre all'ascolto, non quando si è troppo centrati su di sé le cose non arrivano, quando poi invece ci si apre all'altro le cose possono fluire, e quindi questo pezzo lo dedico ovviamente a lei.
Che bello, sai che bello. Questo racconto di questa immagine, non lo so, mi ha fatto venire in mente Alda Merini, però non lo so, mi ha fatto venire in mente Alda Merini.
Era un personaggio così, guarda, esattamente, era uno di quei personaggi, sai, che lo capisci subito che sono molto ai margini, che sono, ma che contemporaneamente hanno una dignità altissima, no? È un modo di portarsi nel mondo che ci ricorda appunto il valore della semplicità, il valore dell'inclusione, no? Anche di queste persone che magari hanno delle storie di grande sofferenza e di solitudine. Non si parla di vecchiaia, non si parla di tutte queste cose, quindi anche in questo senso penso che la musica possa avvicinare le persone a certi temi un po' scomodi, no?
Grazie Sara per questa tua, vedi, per questo tuo bellissimo racconto, e quindi che poi hai riportato nero su bianco nella tua canzone. E quindi adesso noi ci ascoltiamo Luna Raccolta e salutiamo con grande affetto e stima Sara Stride. Grazie Sara.
Grazie mille, a voi, Sara. A prestissimo. Ciao, buona
grazie, serata. A presto, un abbraccio.
Ciao.
Quanti fiori che hai sopra la testa? Uno per ogni dente che manca alla fermata di un bus che non passa, mandi un bacio contenta. Hai capito?
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Eccoci, siamo tornati dopo Sara Stride, siamo sempre qui su Radio Tor Italia, l'altro sono io e insieme alla piacevolissima Annalisa, siamo qui a condividere questo bel giovedì come sempre, perché il giovedì è veramente è una serata, per me è la serata più bella della settimana, questo lo posso dire, proprio perché per questo momento di grande condivisione. Allora, dopo essere entrati dentro l'anima di Sara Stride, la cantautrice Sara Stride, adesso diciamo, noi ci approcciamo ad un'altra artista veramente dal grande talento, dalla grande determinazione, ma anche dalla grande voglia di fare un viaggio interiore attraverso la sua musica, ossia Lea No. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao, benvenuta.
Come,
grazie.
Come ti senti oggi? Come ti senti in questo giovedì, diciamo, di inizio primavera, così possiamo definire, insomma?
Sì, devo dire bene, sono scappata dalla città, sono nel silenzio adesso,
sì?
Quindi è ancora meglio.
Ah, benissimo. Allora, sei nel Cilento, che è un po', diciamo, parliamo, fa parte un po', il Cilento fa parte un po' delle tue radici, no? Lo possiamo dire, no?
Sì, sono mezza di qui.
Esattamente. Allora, senti, partiamo proprio da questo aspetto. Quanto contano le radici anche nel tuo modo di fare musica? Cioè, è qualcosa che influisce o che senti molto lontano?
Ma sicuramente influisce, nel senso che comunque essendo cresciuta un po' a metà strada, anche essere circondata sia dalle musiche del nord sia dalle musiche del sud, comunque nella mia famiglia si è sempre cantato molto canzoni popolari di qui, cioè di qui del Cilento, quindi sicuramente un po' come un eco, un po' come quando ti raccontano le favole, le favole un po' rientrano nella tua morale, no? E così anche le canzoni. È tutto un po' in corso, ultimamente sto anche un po' studiando di più e quindi sicuramente c'è anche un po' di più uno studio dietro, però è tutto molto molto naturale, ecco.
Ma questa tua ricerca, questa tua voglia di sperimentare, no? nuove sonorità, eccetera, secondo te è qualcosa che avvicina ancora di più il tuo mondo interiore o pensi che l'allontani, cioè di sentirti molto più lontano dal tuo mondo interiore?
Secondo me, cioè, la ricerca in generale è un modo per entrare, cioè attraverso una ricerca esteriore si entra anche in una ricerca interiore. È un po' contorto come pensiero,
perché
nella creatività, nel gioco ci sia molto la scoperta di se stessi e quindi anche quello che si vuole comunicare. E quindi sicuramente, secondo me, è una cosa in più, cioè nel senso la ricerca è fondamentale per tutti i tipi di musica e soprattutto se si vuole cercare un po' di sperimentare, anzi è proprio un gioco alla fine.
E che bel gioco. Prego, Annalisa.
Ecco, e a proposito di questo, no, della ricerca di se stessi, Leano, ecco, arriviamo a parlare proprio di quella che è l'identità che un artista in qualche maniera deve raggiungere. Ecco, è un lavoro un po' infinito, pensi, oppure insomma in questo momento tu senti di aver raggiunto una tua vera identità artistica?
Allora, questa è una domanda super interessante. Secondo me, allora, le basi, cioè i punti saldi della propria identità devono essere quelli, e di solito sono quelli che non che non si muovono, però che comunque cambiano poco, però nel momento in cui qualcuno cioè, ha la presunzione, secondo me, di conoscersi interamente, è un po' il momento in cui smette di crescere, che non c'è un valore positivo o negativo a questa cosa, però sicuramente non è una cosa che mi appartiene, cioè nel senso, secondo me, al di là dei punti saldi, cioè della mia identità artistica, quei quattro punti sono sempre gli stessi, però alla fine l'importante è sempre scoprirsi, curiosare e curiosarsi anche al proprio interno, anche se a volte magari fa anche un po' male, certo. Però è necessario farsi delle domande per crescere. Bravissima.
Senti, ma proprio che vedi, tu in parte qualcosina l'hai detto, no? Cioè, anche se fa, hai detto anche se fa un po' male, ma dobbiamo, per scrivere una bella canzone, dobbiamo obbligatoriamente soffrire un po'?
E questa è una cosa su cui ho combattuto molto, secondo me no, nel senso che c'è molto questa visione dell'artista dannato che deve per forza soffrire altrimenti non scrive cose di valore, secondo me no, e, cioè magari può essere una buona fonte di ispirazione, però non per forza una bella arte deve venire dalla sofferenza, può anche venire da un'esplosione di gioia assurda. Ed è bello anche quando si smette anche di cercare, cioè ci smette di scrivere solo delle cose tristi, perché è il momento in cui cioè si è un po' più ispirati alla sì. fine, e alla fine si riesce anche a trovare il bello, cioè la particolarità nel bello, cioè però il bello che si vede tutti i giorni, che certo. di solito lo diamo un po' per scontato,
ecco,
in realtà
ecco, infatti che tutto tutto quello che è scontato, è vero, tutto quello che è scontato è vero. Prego, Annalisa.
Riguardo invece, ecco, stavamo parlando con l'artista precedente proprio della fase compositiva, no? E lei ci diceva dell'importanza della similitudine, no? E per comporre. Ecco, tra solitudine e silenzio probabilmente c'è una connessione, come dire. Il silenzio, ecco, come lo vivi? Lo vivi come proprio un momento in cui sei ispirata, oppure lo vivi come un momento di oppressione?
Io no, anche per me è necessario stare un po' in silenzio e avere silenzio intorno a me per scrivere, e quindi c'è assolutamente un bisogno, cioè è un momento in cui ci si riesce a fare delle domande, appunto, e collegandomi al discorso di prima, è proprio il momento in cui si riesce ad entrare più in connessione con te stessi, quindi anche a pensare alle cose che si sono vissute, quindi a farci un ragionamento dietro.
Beh. Certo. Senti, cara, visto che per te questo legame tra natura e corpo è veramente un aspetto importante, no, delle tue composizioni, se domani ecco, tu dovessi avere la possibilità di fare una bellissima passeggiata con Franco Battiato sulle pendici dell'Etna, ecco, sarebbe una passeggiata in silenzio assoluto, o ci sarebbe qualcosa che vorresti chiedere a Franco Battiato?
Allora, io ti vorrei rispondere dicendo che sarebbe una passeggiata in silenzio, ma so che lo tartasserei. Non ti so dire adesso esattamente che domande, però a me piace molto la sua visione sul pop, cioè il fatto che il pop deve comunque essere, deve arrivare, cioè anche se il messaggio è molto profondo, ci deve trovare la chiave per arrivare comunque alle masse. Questa è una cosa molto, cioè in cui mi ci rivedo molto, ed è un po' una linea guida, e quindi volevo un po' chiedere se mai ci fosse, se sarebbe stata la possibilità, sarebbe stato veramente bello.
Certo.
Chiedergli questa cosa.
A parte la musica che ti crea naturalmente le emozioni, immagino, maggiori, ma c'è qualche altra cosa nella vita, qualche altra forma d'arte, diciamo così, che in qualche maniera può quasi pareggiare, no? Le emozioni che la stessa musica ti dà.
Ma intendi da fruitrice o da...
Sì, da fruitrice. Sì, in particolare da fruttrice, non so, guardare un film oppure leggere un
libro. Sì, a me piace molto, sì. Allora, il libro mi piace molto leggere, però sono un po' scostante nel farlo, e mi piace molto il cinema. Infatti è proprio bello, cioè bello in tutto, poi è un po' l'arte che ha, cioè la forma d'arte che c'ha tutto. Vero.
Senti, ma invece parlando di colonne sonore, c'è una canzone, ma puoi dire anche tua, che effettivamente ti rappresenta pienamente, cioè quando l'ascolti dice è Leanò, quella canzone è pienamente Leanò.
Cavolo, questo è... Allora, sai che non mi viene la canzone, ma mi viene il film.
Dai, va bene anche il film. E qual è questo film? Fammi sentire.
Il film è Le Margheritine, un film di una regista dell'est Europa, sì. Non ricordo il nome in questo momento, ma è del 66, è molto bello e consiglio a tutti, lo sto spammando, l'ho appena scoperto ed è diventato il mio film preferito. La canzone, cioè, che, cioè, non mi viene, forse qualcosa della rappresentante di vista.
Ah, sì.
Beh, interessante.
Comunque il film è di Vera Citilova, che sarebbe...
Sì, è vero. È lei.
Quindi... E che, diciamo, è un film del 66, insomma, quindi deve essere un film molto interessante, quindi vuol dire che, diciamo, che dai, dopo l'intervista sicuramente stasera darò un'occhiata a questo film, alle Margheritine.
È bello
sentire dire è bello strano.
Affascina sempre, c'è poco da fare, quindi lo cercherò anch'io questa sera, questo film, lo guarderò, poi fatemi sapere, certamente recensione è obbligatoria.
Senti, però alla fine, in fondo, possiamo dire che quindi il tuo approccio musicale è un approccio più spirituale o razionale? Cioè, adesso, visto che dopo tutte queste nostre un po' disquisizioni...
È un approccio più spirituale o...
razionale.
Razionale. Forse è una via di mezzo. Parte come una cosa spirituale, mm-hmm. però poi ci vuole un po' di razionalità per aggiustare il tiro. Nel senso che poi quello che si scrive viene sempre un po' anche filtrato dalla tecnica. E magari c'è una prima stesura molto di getto e poi una parte un po' appunto razionale in cui si mette a posto, ci chiarisce un po' meglio le idee dal punto di vista musicale o di scrittura del testo.
Certo.
E anche poi tutta la parte di produzione, comunque una cosa molto più razionale rispetto magari alla parte ispirata, che sì. È un po' la scintilla.
Sì.
Bene, Leano. Volevo fare un'ultima domanda relativamente proprio a sentirsi liberi di esprimersi, Leano. Ecco, quanto tu davvero ti senti libera di dire ciò che vuoi in musica?
Dai, abbastanza libera.
abbastanza.
Quell'abbastanza è... Sì, nel senso che quando devo scrivere su alcune persone, alcune cose le filtro. Cioè, nel senso, non dico che... mi ritrovo molto in una frase che ho detto zero calcare in un'intervista, nel senso che non dirò mai, tipo, quella volta che siamo andati al parco insieme, eccetera. Magari, appunto, filtro un po', e c'è anche nel rispetto delle persone, però alla base, cioè, il messaggio dietro sicuramente nasce da un volere essere libera di esprimermi, no? E
sì.
Anzi, è il modo in cui riesco ad essere libera di farlo, che magari nella vita fuori dalla musica molto spesso per forza di cose non si è sempre liberi di dire quello che si pensa. Mentre nella musica alla fine sì, perché è la mia musica e quindi alla fine quello è. Brava, bravissima.
Senti, adesso è arrivato il momento di ascoltarla la tua musica. Abbiamo ascoltato un po' il tuo animo attraverso solo le parole. Adesso vogliamo ascoltare proprio le parole cantate, quindi la tua musica. Insieme abbiamo scelto Tremo, questo brano che è uscito all'inizio di marzo. È un brano profondo che parla di sentimenti, di consapevolezza, di distacchi. Ecco, ma dimmi prima, e poi prima di mandarlo, io voglio sapere se c'è, non lo so, un qualcosa da poter raccontare in più rispetto alla canzone, non perché la devi spiegare, io sempre rispetto al processo creativo, se c'è qualche cosa da dire in più, e poi facciamo una dedica, visto che siamo in radio, Tremo a chi la vogliamo dedicare.
Allora, parlo prima di cosa parla. Parla di un distacco tra due persone che si conoscono molto bene ma non riescono a comunicarsi questa cosa, e quindi c'è un po' uno scontro tra le idee che uno ha dell'altro, e alla fine c'è in dubbio il fatto se si rivedranno o no. E niente, e la dedico, non lo so, la dedico alle mie amiche.
Bene,
a me. La l'amicizia è un gran valore, quindi ben venga questo tuo messaggio.
E noi ti auguriamo il meglio, Leano, ti auguriamo il meglio veramente, ti auguriamo di mantenerla questa bellissima profondità e questa bellissima stranezza, veramente.
Grazie mille.
Te la auguriamo di mantenere. Leano, con tre. Grazie.
Togliti quel sorriso di dosso che non capisco mai, non ci capiamo mai. Togliti quella camicia di dosso, tu vomiti parole, io vedo solo la tua lingua che si muove. Tremo, io tremo di te, io tremo e non so il perché. E anche se la tua vita ti sta stretta e hai paura dei 30 anni, dei tuoi sbagli, quando mai pensavi di piegarmi, pensavi che io cambiassi, pensavi di piegarmi. Macchiato d'inchiostro le guance, e hai macchiato anche me e la mia carne. Ma quanto sono belle le tue dita tra le mie gambe. Quando stiamo bene non vorrei più andarmene. E tremo, tremo di te, io tremo e non so il perché.
Anche se la tua vita ti sta stretta e hai paura dei 30 anni, dei tuoi sbagli, quando mai pensavi di piegarmi, pensavi che io cambiassi, pensavi di piegarmi. Ancora per un po', ancora per un po', e facciamo che l'ultima volta che ci nascondiamo sotto le lenzuola, che sento un dito in gola quando vado via. Io tremo di me, io tremo e lo so il perché. Io tremo di me, io tremo e lo so il perché. Io tremo di me, io tremo e lo so il perché. Io tremo e lo so il perché.
Radio Tor. E state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Eccoci, siamo sempre qui, sempre su Radio Tor Italia con L'altro sono io. E proseguiamo su questa scia di emozioni, su questa scia di persone speciali e profonde. Andiamo da un'altra cantautrice, ossia sì. Chiara Stroia. Ciao Chiara.
Grazie a tutti, grazie.
Ah, che bello averti. Chiara, io grazie. Direi di partire proprio dal tuo grande amore per il canto, eccetera. Però tu in effetti hai un altro grande amore che non è solo il canto, anche quello per il pianoforte, lo possiamo dire, no?
Sì, assolutamente.
E quindi visto che c'è anche il pianoforte, dovessi fare già subito una scelta netta, proseguiresti solo col canto o solo col pianoforte, se dovessi fare proprio una scelta netta?
Beh, Così ti direi soltanto con il canto, perché ho cominciato a cantare sin da quando ero bambina, quindi è stato proprio il mio primo amore, un po' primordiale, quasi viscerale, quindi ho cominciato con il canto. Poi il pianoforte è stato più un qualcosa che ho aggiunto per accompagnarmi, ma sempre diciamo legato al canto. Non mi reputo diciamo anche una pianista di vero e proprio, perché ho sempre usato anche il pianoforte come strumento, insomma, di sostegno a quello che era poi il canto, così come la chitarra, che poi è subentrata un po' dopo, successivamente. Sì, e ho cominciato fin da piccola con il canto e ho sempre proseguito, ho sempre studiato privatamente fin da quando avevo 8 anni, e dopo il liceo avevo deciso appunto di intraprendere la strada del conservatorio e sono entrata nel conservatorio di Frosinone, ho studiato jazz. E in effetti poi mi ero appassionata anche a questo grande mondo, che poi è la mia più grande passione, che è il jazz, la musica bossa nova, la musica brasiliana, da quando avevo 16 anni più o meno. Ho cominciato ad ascoltare per caso da Rota di Ipanema, questo mondo un po' esotico che mi ha subito colpito, e ho proseguito poi, ecco, appunto dopo il liceo ho fatto il conservatorio per 5 anni, mi sono laureata e così via. Diciamo, non ho più smesso.
Ma Chiara, tutto, vedi, tutto questo impegno, questo studio, vuoi ribadire che non basta solo il talento per poter arrivare a determinati obiettivi, che ci vuole anche tanto studio, lo possiamo dire?
Sì, assolutamente, a gran voce. Io sono una di quelle che appunto sostiene il fatto che il talento non basta, va ovviamente lavorato, come un diamante grezzo, appunto, va lavorato. Ovviamente, ecco, ripeto, avere un talento parti da una base un po' più avanzata, però senza studio, senza costanza, tenacia, è difficile, difficile.
Certo. Prego Annalisa.
Dici bene Chiara, e dici bene, tu hai legato talento e anche tanto impegno e determinazione, e insomma sei davvero brava Chiara, e proprio al tuo nome e cognome. Ecco, tu non hai scelto un nome d'arte, ti chiami proprio Chiara Stroia. Ecco, pensi che la scelta del nome d'arte possa un po', come dire, allontanare da quelle che sono le proprie radici, le proprie origini?
Ma in realtà questa cosa del nome d'arte si è proposta un po' di volte, insomma, nel mio percorso, nel senso che le volte ci ho pensato spesso. Il problema, dico proprio la verità, sinceramente non ho mai trovato un nome d'arte che potesse soddisfarmi in un certo senso. Quindi alla fine ho detto, perché slegare le due cose? Alla fine sono sempre io, la ragazza che canta, la ragazza che scrive, sono sempre Chiara, in effetti, quindi è Chiara Stroia. Poi sono partite un po' di cose, un po' di progetti dove, ecco, anche a livello, poi ne parleremo, da utile, cioè, ho iniziato a uscire il mio nome come Chiara Stroia, ero già un po', diciamo, nell'onda, ho detto vabbè, oramai non dico che sia tardi per cambiare, ma neanche la sentivo più la necessità, ecco, se dico la verità.
Sì.
Chiara, ma
Chiara, scusa,
vai, prego Annalisa.
Prego,
no, vai Annalisa.
No, volevo dire, insomma, andando proprio al suo percorso iniziale, perché sei stata vincitrice del talent show di Rai 1, giusto? Chi è di scena, vero Chiara?
Esatto.
Ecco, come dire, il talent secondo te ti ha dato qualcosa di più nel tuo percorso, oppure se torni indietro a pensarci, forse era meglio non farlo?
Allora, c'è da dire, da fare una premessa, che era un talent non a livello, insomma, di Amici o di questi altri grandi format che conosciamo, quindi non era un X-Factor, niente di tutto ciò, erano semplicemente delle puntate fatte di tipo una domenica in, diciamo, fatte di domenica, 9 la mattina, su Rai 1, quindi erano cose molto, in primis molto più familiari, quindi non l'ho vissuta come, ecco, quella, come dire, anche quella sorta di tensione che, sai, c'era un po' nei talent, eccetera. È stata veramente una cosa che per me è stata molto naturale, e soprattutto sono state 4 puntate in cui poi, insomma, vincendo tutte quante, poi si arrivava appunto al podio, per cui non l'ho vissuta, devo dire la verità, come un vero e proprio talent. Sicuramente mi ha dato visibilità, questo devo dire la verità, soprattutto nel mio territorio, che appunto la parte del Circeo sono di fondi, sicuramente sì, è servito un po' a quello, però ho avuto anche poi da lì altri contatti, insomma, per fare dei festival poi estivi, però non direi che mi ha in un certo senso cambiato troppo le cose, quindi lo rifarei con piacere a livello proprio di esperienza.
Bene, bene, prego Pietro.
Chiara, ma senti, tu che sei anche un'autrice, insomma, hai scritto per Ricky Martin, per Annalisa, ecco, ma secondo te è più semplice, ma semplice inteso come, come racconto da dover riportare, insomma, con le parole e musiche, diciamo, più semplice scrivere per altri o riportare, come dice, sensazioni personali, no?
Qua difficile, una domanda un po' difficile, perché comunque parallelamente ho sempre, da quando ho 17 anni, scrivo canzoni per me. Il fatto che abbia iniziato a scrivere per altri è stato più una coincidenza, non so come dire, una strana, sono stati degli eventi che sono, diciamo così, incrociati delle strade, per cui ho cominciato questa cosa parallela, però non c'è un qualcosa che sia più facile o meno facile, sono due cose che io faccio in un certo senso indistintamente, perché quello che faccio per gli altri è comunque qualcosa di sincero che scrivo e che sento che canterei anche io volentieri, ecco.
Certo,
ovviamente,
certo.
Ecco, quando mi hanno detto anche di scrivere per Ricky Martin, mi hanno danno delle reference, dei riferimenti, vogliamo una canzone un po' che parli di questo piuttosto che di quest'altro, d'amore. Ecco, anche Annalisa cercava delle cose un po' più, anche a livello di suono, più definite, perché poi in effetti, soprattutto in particolare per il dramma di Ricky Martin, che in effetti è anche in spagnolo, io ho scritto la musica, quindi come autrice scrivo fondamentalmente proprio la parte melodica dell'arrangiamento, l'armonia di ogni brano, sì. Insomma, mi sto più definendo su quella scia lì.
Sì, sì. Ok. Sì, sì.
Che brava, però, bellissime esperienze, devo dire, che è Chiara, non è che lo troviamo dietro l'angolo. Senti, Chiara, abbiamo superato sicuramente l'ora di cena, ecco, però se dovessi abbinare la tua musica ad un piatto, ecco, sarebbe prelibatissimo o semplice, ecco, lineare?
Io direi un accostamento un po' particolare, diciamo dolce amaro, ecco, qualcosa di questi accostamenti un po' più sì, gourmet tra virgolette, che però fanno sempre, insomma, danno un sapore, no, al primo impatto buono.
Agrodolce, eh?
Esatto.
Interessante.
Chiara, quanto conta invece il fatto di circondarsi di persone che credano pienamente in te?
Avere un team a livello lavorativo che creda, insomma, in me, in una persona, insomma, che fa arte, che fa musica, è importantissimo, importantissimo. In realtà ho sempre, tutto quello che ho fatto fino ad oggi l'ho sempre fatto in un certo senso da sola, perché mi sono capitate delle occasioni, però devo dire che a lungo andare delle volte ho sentito molto il peso di non avere delle persone, diciamo, delle spalle proprio del settore che potessero aiutarmi, ecco, sì, è fondamentale.
Sì, sì. Senti, ma invece se domani sera finalmente hai a cena Mina, io voglio sapere in questa cena con Mina che cosa accade, insomma.
Ah, magari, allora sicuramente le cucinerei qualcosa di buono, anche se non sono una grande cuoca, e dopodiché penso farei una grande chiacchierata con lei, perché mi piacerebbe, insomma, scoprire qualche sua curiosità, qualche sua emozione quando scendeva dal palco, com'era la sua vita anche un po' privata, come viveva, insomma, il fatto di essere così famosa, così importante per il pubblico italiano e non, in effetti, quindi ecco, proprio il peso del successo, mi piacerebbe parlare di quello.
Beh, interessante anche questa cosa, cara Chiara, ma sei proprio un artista interessante, devo dire la verità.
Grazie.
E quindi andiamo ancora più in profondità. Ecco, parliamo dell'ipocrisia, che è un aspetto probabilmente delle persone che, insomma, non tanto ci piace, ma purtroppo a proposito degli angoli che giriamo, ne troviamo spesso. Ecco, di fronte all'ipocrisia, no, che poi magari nel tuo mondo per l'appunto sarà anche molto presente, tende ad essere più evitante, ecco, fa finta di nulla, oppure tendi invece allo scontro, cioè a voler tirar fuori la faccia vera dell'altra persona?
Dipende quanto mi interessi, insomma, arrivare appunto in profondità dell'altra persona. Se sono persone di passaggio, dico la verità, lascio correre, non vado troppo in profondità, rimango in superficie. Se sono persone con cui mi interessa lavorare, perché magari, non so, ci sono dei progetti importanti, allora cerco quanto più possibile di scavare un po' più a fondo, di capire come mai si arrivi ad agire in quel modo, appunto con ipocrisia, che purtroppo, come hai detto bene Annalisa, nel mio mondo è molto molto ricorrente, purtroppo.
Sì.
Sì, certo.
Chiara, tu hai
invidia, no?
Infatti.
Soprattutto
quella prevale su tutto, assolutamente.
È vero.
Chiara, tu hai avuto anche l'esperienza di insegnante, no? In Francia, presso un conservatorio vicino Parigi. Ecco, in quanto insegnante, tu ai giovani, tu sei giovanissima, ma che cosa diresti di non fare per potersi approcciare al mondo dell'arte, della musica?
Di non fare. Allora, di non. Allora, di essere. Allora, facciamo rispondo al di fare, che è così un po' più specifico. E poi la risposta viene da sé. Allora, di essere, direi di essere più sinceri possibili con se stessi, in primis per essere poi, ecco, così trasparenti e sinceri con la musica che si fa verso le persone, insomma, che poi la ricevono, perché è la prima cosa, l'impatto, diciamo, delle volte si tende un po' per dimostrare, anche un po' per in effetti timidezza, insicurezza, voler mostrare un po' più di quel che si è, e poi questo si percepisce molto nella musica, soprattutto nella musica tanto autoriale, no? Uh-huh. Anche sui temi che vengono trattati nelle canzoni molto spesso. Quindi quello che consiglierei di non fare, appunto, di non cercare di essere qualcosa che non si è, oppure di non cercare troppo di imitare. Diciamo, ovviamente è normale essere anche un po' influenzati da certi cantanti piuttosto che da certi generi musicali, tra virgolette, però insomma di non poi perseguire troppo, perché alla fine è bella l'unicità di ognuno.
È vero.
Bellissimo.
Chiara, noi siamo arrivati alla parte conclusiva di questa nostra chiacchierata, e come dico sempre io, insomma, la chiacchierata molto intensa, no? Non lunghissima ma intensa. Però parliamo prima proprio dell'ultima domanda, che poi diventa la domanda introduttiva anche del brano, Brown Eyes. Qual è il tuo senso più sviluppato, cioè il senso che tu effettivamente utilizzi ancora di più per percepire questa bellezza che ci circonda?
Come senso intendi?
Proprio vista tatto, esattamente, sesto
ah,
senso.
Okay. Sesto senso. Allora, beh, io sono a livello di sensibilità, proprio di sensi, scusa il gioco di parole, sono molto molto sensibile con l'olfatto. Mm-hmm. Quindi questa è una cosa, non lo so, molto gli odori, delle volte mi stimolano proprio dei colori, anche sono molto... si intersecano molte queste cose, e poi cerco anche delle volte di riportarle in musica, soprattutto sono molto legata al gioco di colori. Uh-huh. Cioè delle volte quando comincio a suonare la chitarra alcuni accordi, alcune melodie mi fanno pensare a delle sfumature, e da lì poi anche per esempio come appunto il blues, no, che molto spesso ricorda appunto il colore blu.
Sì.
E quello ricorda una sfumatura un po' più di malinconia, come il jazz, io lo paragono molto al rosso, comunque sfumature di rosso, arancio. Quindi spesso, ecco, come colori, direi, come senso, direi quello anche della vista, molto dei colori, insomma, di queste percezioni qua, penso sia comunque importante, ci credo molto, insomma, anche la cromoterapia, tutte queste cose molto affascinanti.
È vero, bello.
Molto interessante. Sì.
Chiara, allora adesso è il momento di ascoltarla, insomma, la tua canzone Brown Eyes, ma noi vogliamo sapere, logicamente, se rispetto a Brown Eyes, se c'è qualche curiosità particolare, e poi a chi la vogliamo dedicare.
Allora, rispetto a Brown Eyes, la curiosità è che l'ho scritto insieme ad un producer di Parigi, un caro amico che si chiama Dimitri.
Sì.
Che appunto è firmato come Dimbo, che è il suo nome d'arte, però non è, il videoclip non è girato a Parigi, perché molte persone mi hanno chiesto, che si troverà su YouTube tra l'altro, perché disse tra i radioascoltatori. Il videoclip è girato a Roma, quindi questa è una curiosità, perché in effetti i luoghi che abbiamo scelto per girare il clip, insomma, sono stati luoghi un po' particolari, insomma, e in effetti non si capiva molto bene. Tante persone, amici, anche persone che mi seguono, mi chiedevano spesso, ah, quindi l'hai fatto a Parigi? In realtà no, quindi c'è questa bella ambivalenza, e ovviamente la dedico a tutti i radioascoltatori.
Bene. E noi ti ringraziamo, e logicamente a questo punto la dedichiamo anche a te, affinché tu possa continuare a fare un percorso sempre stimolante e soddisfacente sotto tutti i punti di vista.
Grazie Chiara Stroia.
Ciao
Chiara, un abbraccio.
Every time is the same, I know. Time accounts, yeah. You feel just the same now. Looking on the stars, baby. You feel just the same now.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Eccoci, siamo alla parte conclusiva di Radio Tor Italia, anzi per la precisione di L'altro sono io. Purtroppo Annalisa non può essere qui nella parte finale del nostro programma, ha dato qualche colpo di tosse, quindi è preferibile che stia a riposo. Ma noi siamo qui, continuiamo, chiudiamo, anzi abbiamo il piacere di chiudere questa puntata di questo giovedì con due grandissimi ospiti, perché dall'alta sensibilità, dalla grande profondità, ossia abbiamo una cantante, attrice, insomma, ma non solo, e anche di più, e allo stesso tempo, insieme a questa grande artista, abbiamo un altro grande artista. Lui è autore, compositore, insomma, cantante e quant'altro, e sono Rosalia Misseri e Paolo Audino. Ciao, ciao Rosalia, ciao Paolo.
Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori, ciao Rosalia.
Ciao Paolo, buonasera a tutti gli amici di Radio Tor.
Ah, che bello sentirvi, e grazie per questo momento di condivisione, quindi ripeto, di sensazioni, di pensieri e di emozioni. Allora io direi di partire, Rosalia, con te proprio dal discorso legato alle emozioni, perché tu sei un'artista che ci mette veramente l'anima in quello che fa. E allora, mettendoci l'anima, mettendo veramente tante emozioni, quanto conta il fatto di mettere questa forte emozione nel modo di fare arte?
Io artisticamente vengo, diciamo, dal dramma rivisitato, se così si può dire. Il palcoscenico di esordio è stato L'opera grande Paris,
sì,
opera scritta, musicata da Riccardo Cocciante, riscritta da Pasquale Panella e prodotta dall'indimenticabile
David Zard. Quindi
l'emozione, insomma, per chi conosce questo grande, bellissimo spettacolo, che poi quest'anno festeggia oltretutto il ventennale, quindi sono già passati 20 anni dal suo esordio, e io c'ero nel marzo del 2002. Direi che l'emozione gioca un ruolo protagonista, perché il dramma racchiude comunque diciamo la storia di Notre Dame. Parla appunto di questo personaggio, di questo gobbo che si innamora di questa bellissima zingara, ma il potere, diciamo, in quel caso del clero, della chiesa, impedisce l'amore di Esmeralda per Febo, ma impedisce anche la protezione di Quasimodo che aveva nei confronti di questa bellissima zingara. E c'è un intreccio di passione, di amore e quindi di forti emozioni che passano sicuramente attraverso l'artista e coinvolgono il pubblico, e lì c'è veramente una si viene a creare un momento magico. L'emozione direi è sempre protagonista nell'arte,
certo.
E guai se non fosse così.
Senti, lo sa...
è il motore che aziona proprio
sì,
ognuno di noi.
È l'energia pura, è vero.
Esattamente. Quindi direi proprio che l'emozione è il protagonista della vita di tutti.
Ma Rosaria, parlando invece del fatto di impersonare insomma dei ruoli che insomma forse potrebbero essere anche lontani dalla tua personalità, ti è capitato qualche volta di riportare nella vita quotidiana delle caratteristiche di personaggi che tu hai interpretato, insomma, quindi di prendere quelle caratteristiche e di farle tue e di riportarle nella vita quotidiana?
Ma assolutamente sì, anche perché voglio dire, il teatro alla fine è la vita di tutti, quindi anche se non viviamo la storia nello specifico di un determinato personaggio,
certo,
tutti abbiamo nel nostro contenitore le molteplici emozioni che poi tra virgolette sono uguali per tutti, poi ognuno le vive nella sua modalità. Io quando lavoravo sulla ricerca del personaggio cercavo anche di calarmi attraverso quelle che erano le mie esperienze, ma anche le esperienze degli altri, per cercare di trovare la mia chiave di lettura in quel personaggio, in quel carattere, in quel carisma, in quella passionalità, in tutte quelle che potevano essere le sfumature caratteriali di quel personaggio, perché dovevo prima ricercare quel tipo di emozione dentro di me per poterla poi scatenare al pubblico e toccare quella corda al pubblico, che comunque è dall'altra parte, ed è in teatro è assolutamente parte attiva dello spettacolo, perché diciamo che sia l'attore che il pubblico diventano un tutt'uno, lo spettacolo nello spettacolo. Ecco perché l'emozione, come dicevo prima, è assolutamente protagonista, è veicolante, parte dall'attore per essere accolta dal pubblico e per poco proprio è spesa come in teatro, quindi si mette in circolo e diventa un tutt'uno, un'unica magia, ed è veramente una cosa straordinaria.
Vero, proprio l'empatia, no, che si deve creare col pubblico, assolutamente, l'empatia, la grande empatia. Paolo, Paolo Audino, tu che sei autore, compositore, insomma, tu che hai avuto questa capacità di scrivere Brivido Felino, insomma, per noi, cantata da Bocelli, che hai collaborato con Ming, hai scritto i testi delle canzoni di Anna Mazzamati, insomma, ma ti senti adeguato a vivere il tempo che vivi? Ecco, avresti preferito vivere, che ne so, nel 1800, insomma, non lo so.
Ma guarda, nel 1800 magari no, perché devo dire che le comodità che abbiamo oggi non direi. Sicuramente per quello che stiamo provando, per i sentimenti in circolo in questo periodo, da due anni a questa parte, probabilmente sì, preferirei vivere, che so, magari negli anni 60, dove c'era tutta questa energia, questo fiorire di vitalità nell'arte, soprattutto nella musica, insomma. Non so, penso ai Beatles, che ho tanto ammirato, ero visto, però non vorrei apparire nostalgico.
No, assolutamente, no, assolutamente, certo. Ma ecco, proprio perché diciamo che hai tirato fuori, no, i Beatles, i Rolling Stones, parlando allora di energia, no, di energia buona che trasmette un po' l'arte, la musica, eccetera, e quindi facendo un viaggio a ritroso, c'è un evento del passato a cui purtroppo non hai potuto partecipare, ma avresti voluto partecipare per recepirla questa energia buona, che ne so, Woodstock o altro?
Ma guarda, così indietro, tutto, che non lo so, magari qualcosa di più recente, quelle grandi manifestazioni che ci sono state, sai, il periodo di We Are the World,
tipo organizzate da David Zard, ecco, tipo, no?
Certo, tanto per rimanere in tema con Rosalia,
infatti, Infatti.
No, vabbè, certo, è chiaro che bisognava anche essere delle star a quei livelli, no? Come Phil Collins, che suonò in Europa, preso in aereo, andò a suonare anche poi in America, insomma, no? Però questo fa parte della sfera dei soldi. Certo. L'evento è stato in un certo qual senso un po' uno spartiacque, no? Quando tutti questi artisti uniti cercavano di fare qualcosa di concreto.
Senti, ma invece restando sempre per quanto riguarda la forza, no, rivoluzionaria della musica, tu pensi che attraverso la musica si possa veramente cambiare, non dico la coscienza di chi ascolta, ma insomma lasciare un segno importante in un qualche cambiamento, logicamente in senso buono, degli altri?
Ma guarda, non aspetta chi insomma fa questo mestiere, senza di farlo come me, dare una risposta precisa su questo tema, perché come diceva Rosalia, le emozioni devono arrivare agli altri, quindi semmai uno si deve preoccupare di mettere forza a nudo se stesso, insomma, e cercando di parlare con gli altri, che possa cambiare qualcosa, non lo so. Sono appennato, sono solo canzonette in fondo, quindi non vorrei troppo allargare il discorso che le canzoni possano in un certo qual senso influire su, possono accompagnano la vita delle persone, gli stati d'animo, per cui ti ricordano un periodo piuttosto che un altro. D'altronde, come cantava anche De Gregori, meno male che c'è qualcuno che canta, da certo. Che tempo ce la fa passare.
È vero. Rosalia, domani sera hai due biglietti per andare a vedere uno spettacolo e porterai Maria Callas. Io voglio sapere, Maria Callas, dove la porti? A vedere che spettacolo?
Ma intanto citi la cantante per eccellenza per quanto mi riguarda. Io proprio qui davanti, neanche a farlo apposta, ho una sua immagine e ho il disco di Tosca.
Vedi?
Cantato, ovviamente interpretato da lei, che è stata per me la più splendida Tosca in assoluto. Dove porterei la Callas? Ma io la porterei a vedere un concerto di Lucio Dalla. Il problema è che anche lui mi sa che è con lei.
Vabbè, però facciamo finta che ci sia domani sera anche Lucio Dalla. Che possa fare un
po'. Facciamo finta che sì, perché voglio dire, ce ne sono rimasti pochi per quanto mi riguarda, ecco, quindi.
Quindi sarebbe bellissimo, cioè tu sarebbe bellissimo Maria Callas che vede un concerto insieme a te, insomma, vede un concerto di Lucio Dalla, secondo me sarebbe il massimo, insomma, sarebbe.
Secondo me lo adorerebbe.
Io penso di sì. Penso di sì, perché Lucio Dalla era un altro di quegli artisti, insomma, veramente, a parte la sua grande curiosità, intelligenza, la grande empatia con il pubblico, cioè, secondo me era qualcosa di straordinario, come appunto lo è stato è stata Maria Callas, insomma, perché aveva, non lo so che cosa aveva di particolare, ma di diverso rispetto agli altri, riusciva a creare questa connessione a livello di emozioni col pubblico, ma veramente questa magia è incredibile, cioè veramente incredibile. Rosalia, parlando di connessioni, no? Connessioni sempre con la bellezza che ci circonda, e quindi di alta sensibilità, io l'ho detto all'inizio, cosa fai tu per difenderla, questa tua alta sensibilità, visto che sei così connessa con la bellezza che ci circonda?
Questa è una bella domanda. Io leggo moltissimo, guarda, non a caso oggi, ecco, vedi, io non credo nella casualità, non a caso oggi ho ripreso in mano un libro di Platone, che è proprio, penso che sia l'emblema proprio dell'amore, della bellezza, che è proprio il simposio, quindi non credo neanche nel caso, ho deciso di rileggerlo. Io per esempio sono una che si immerge molto nella lettura, l'amo particolarmente, vivo in un mondo, quando posso, nel mio mondo straordinario, e sicuramente cerco di difendere almeno la mia sensibilità che porto nel mio piccolo, tra le persone che incontro, attraverso chiaramente la musica che faccio, il teatro,
certo.
Tutto quello che insomma è la mia forma di espressione, diciamo, nell'arte, e poi chiaramente cerco di condividerla il più possibile con gli altri, cercando anche di apprendere la sensibilità e di connettermi con la sensibilità degli altri, perché la sensibilità diventa ancora più importante, più profonda quando si incontra con quella degli altri, ti aiuta a vedere ancora più in là.
Ti
fa andare più oltre, ti fa andare oltre.
E vedi, quello che è accaduto con Paolo, quello che è accaduto con Paolo Audino, insomma, effettivamente è quello il successo. No,
anche,
è così.
Anche.
Sì, assolutamente, anche, è vero. È vero. Paolo, tu che sei autore, ma sei anche interprete, eccetera, vogliamo sfatare questo luogo comune che per poter realizzare qualcosa di bello, sia interpretare una bella canzone, sia scrivere una bella canzone, bisogna essere attraversati dalla sofferenza, no? O non lo sfatiamo questo luogo comune?
Ma guarda, io sinceramente, avendo avuto come maestro, per quanto riguarda la scrittura dei versi, il più grande, diciamo, autore di tutti, che è Giulio Rapetti, in arte Mogol,
chapeau.
Lui diceva, non è che necessariamente uno per scrivere, ad esempio, in Un amore finito debba lasciarsi con la fidanzata per poter trovare quello che succede, quindi metterlo sulla carta e poi sulla melodia del compositore te la propone, no? Sarebbe sciocco, sarebbe assurdo. Perché che altro, chi vuole comunicare parte da un'esigenza appunto di parlare agli altri attraverso le emozioni anche degli altri, cioè deve avere le antenne sempre tese a capire cosa lo circonda, e poi anche avere il coraggio di mettere a volte a nudo se stesso, no?
Mm-hmm.
Detto che bisogna per forza essere tristi per scrivere poi una canzone triste, perché sennò l'ispirazione non arriva, non è così. Poi è chiaro che uno più lo fa questo mestiere e più riesce a far scattare quella scintilla che porterà poi a scrivere una canzone più o meno conosciuta, più o meno nota, e cioè che uno sia sempre onesto con se stesso e verso gli altri.
È vero, e questa è una cosa che secondo me rispecchia entrambi, rispetta sia Rosalia che te, Paolo, perché questo l'ho potuto percepire ascoltando veramente questa onestà e questa autenticità sotto tutti i punti di vista. E allora voglio fare una domanda proprio rispetto a questo, quindi anche se è una domanda retorica perché già conosco la risposta, però la voglio fare sui compromessi. Pur di raggiungere, di realizzare un obiettivo, insomma un sogno, eccetera, voi come siete messi con i compromessi? Rosalia, partiamo da te, cioè tu saresti pronta a mettere da parte, ecco, la tua autenticità, la tua onestà intellettuale e quant'altro per poter realizzare, quindi per accettare un compromesso? Ma io parlo facendo proprio un esempio molto banale, che ne so, devi partecipare a un'opera, però devi interpretare un ruolo che, ecco, che è lontano proprio dal tuo modo d'essere.
Ma non ci sono, secondo me, ruoli che siano troppo lontani da noi, cioè noi siamo veramente un riflesso dell'infinito, quindi se vogliamo abbiamo la capacità, la ragione, ma abbiamo l'intelletto, ma abbiamo, come dicevamo prima, la sensibilità di poterci calare nei panni di, secondo me, di qualsiasi cosa. L'uomo è straordinario per questo, perché ha infinite capacità, non ci può essere nulla che è lontano dall'uomo. Semmai l'uomo potrebbe anche tararsi nel dover interpretare invece qualcuno che magari non sprigiona particolare sensibilità, o magari tende più al ragionamento, alla logica, che poi anche quello, diciamo, è il suo perché. Penso che non ci siano cose impossibili per l'uomo da raggiungere. Se lo vuole può raggiungere qualsiasi cosa. Poi il compromesso dipende dall'obiettivo. Ci sono quelli che come obiettivo hanno vogliono raggiungere, diciamo, le masse, no? Vogliono parlare alle masse. Ci sono invece anche quelli che si rivolgono alle masse o vogliono raggiungere le masse. Ci sono quelli invece che, anche se raggiungono pochi, ma li raggiungono come pensano, come vogliono, come desiderano loro. È già sentirsi privilegiati, sentirsi
è vero.
Eh, tutti, diciamo, realizzati, no? A volte non è importante arrivare a tutti, è importante arrivare a pochi, ma arrivare a quelli giusti, cioè a quelli che quando ti guardano negli occhi a momenti non hai neanche bisogno di mettere suono, perché ti conoscono, ti riconoscono. Oppure non hai bisogno neanche di raccontarti più di tanto, di parlare, di chiacchierare, ma attraverso un gesto, attraverso un'emozione appunto che trapela dallo sguardo, oppure anche il suono della voce.
Sì.
Comunque io la uso molto, la mia voce,
no?
Per arrivare al pubblico, è il mio strumento, è la mia formula interpretativa, e quindi automaticamente basta poco perché l'altro capisca il tuo stato d'animo di quel momento, per abbracciarti anche semplicemente sapendo di ascoltare. E questo penso che sia, anche se accade anche solo a una persona, penso che tu abbia vinto, cioè si dice che sei riuscito ad entrare in qualcuno che non sei tu e a farti capire dall'altro. Quindi
è vero, è vero. Hai detto, guarda, sinceramente hai colto nel segno, perché in effetti io volevo tra virgolette raggiungere altro, ma in effetti mi hai riportato sulla strada quella giusta, quello in effetti il compromesso è anche altro, insomma, non è solo quello che avevo immaginato io, e hai ragione. Paolo, invece tu come sei messo rispetto a questo discorso?
Guarda, mi piacerebbe poter rispondere una di quelle battute di Paolo Villaggi, io sono tremendamente vigliacco, in realtà non è così, non riesco neanche, insomma, sono un po' come sull'onda di loteria. Il compromesso che posso fare, guarda, ne ho fatto uno ieri con un compositore,
sì,
che stiamo raggiungendo un interprete abbastanza importante, e siccome lui ha detto che preferiva cantare un certo genere, ma tra l'altro poi sono stato proprio io a proporre un certo genere di musica, allora ho modificato qualcosa del tempo che sapevo potesse questo genere di compromesso. Sì, ritengo che sia sciocco non farlo, no?
Uh-huh.
Se tu hai, come diceva Rosalia, un obiettivo, no? Dipende dall'obiettivo. Quindi
certo.
L'obiettivo è quell'interprete che mi piace, ma perché non devo cucirgli addosso,
sì,
un abito che perfettamente...
Questa è la crescita, no?
È vero, questo non è un togliere, ma in effetti è un aggiungere a quello che... Certo, sì, effettivamente, sì. È vero. Senti, allora, prima di parlare del brano Non sparire, quindi farlo ascoltare, un'ultima domanda proprio sui progetti che in questo momento, che voglio parlare di cose concrete, anche perché noi stiamo vivendo un momento in cui parlare di cose concrete sembra lontanissimo, no? Invece voglio sentire cose concrete su cui state lavorando. Rosalia, partiamo da te, cose che ci puoi anche dire da poterti seguire, insomma, che cosa stai facendo di particolare e di interessante in questo momento?
Ma intanto questo bellissimo duetto con Paolo,
sì,
che è nato così, diciamo, da una sua tra virgolette richiesta, mi ha proposto questo brano che lui aveva già inciso, devo dire, egregiamente, e quindi io ho ascoltato questa canzone fresca, leggera, piena di, come dire, di ottimismo, di bella, proprio bella, e soprattutto pregna di quello del quale oggi probabilmente abbiamo bisogno, diciamo,
il dialogo,
sì. E quindi, insomma, io che non credo nel caso, avevo bisogno di fare una cosa anche così leggera, così fuori da quello che io mi sono sempre ritrovata poi a interpretare. Io vengo proprio dal dramma, cioè
sì,
da Notre Dame,
sì,
a Tosca,
sì,
da Tosca alla Monaca di Monte,
no?
Tutte donne sicuramente straordinarie per la loro forza, ma con delle storie disarmanti, per quanto diciamo pesanti, cioè delle anime proprio pesanti per il dramma che hanno vissuto. E quindi è arrivata questa ventata così bella di ottimismo, di leggerezza. La primavera, ecco, mai stagione più, più adatta per questo brano, un brano fresco, veramente splendido. E questo è un progetto importante che io mi auguro di portare anche insieme a Paolo in giro, per farlo conoscere il più possibile al pubblico e per regalare anche un momento di leggerezza, visto che insomma ne abbiamo tutti alquanto bisogno, a causa insomma della pandemia, ma anche a causa di questo conflitto che tutti quanti stiamo vivendo, più vicino che da più lontano, ma siamo tutti colpiti, perché la guerra, sappiamo, è un indebolimento generale.
Sì.
E quindi abbiamo veramente bisogno, e la musica è un mezzo potentissimo, micidiale, che può comunque scancellare gli animi, che può in un momento anche drammatico strappare un sorriso, far cacciare un sospiro di sollievo. E questo secondo me è un grande progetto, è una missione più che un progetto in questo momento storico, insomma, che stiamo vivendo tutti quanti. E quindi io mi auguro che non si fermi, che vada oltre e che raggiunga più persone possibili, perché abbiamo bisogno di mangiare di questo cibo. In questo momento abbiamo bisogno di cibarci di ottimismo, di positività, di leggerezza, di freschezza, abbiamo bisogno di questo.
È vero, grazie Rosaria, e grazie anche a Paolo. Paolo, quindi al di là di questo volersi cibare, no? Come diceva Rosalia, in questo momento tu stai abbinando anche altro, perché giustamente essendo anche logicamente Rosalia, anche lei ha scritto, prodotto insomma un suo album, insomma ha prestato la sua voce anche a personaggi insomma dei Cruz, insomma, quindi comunque ecco, ma tu hai anche altro insomma in questo momento, al di là del progetto insomma di promuovere la canzone Non Sparire?
Guarda, in questo momento sono concentrato su questo, perché vediamo, oltre che insomma avete la responsabilità di lanciare questo brano anche voi di Radio Toro.
Eh sì, oggi giovedì 21 aprile abbiamo questo onore, noi abbiamo questo onore.
Vorremmo anche realizzare un video, vediamo se i tempi ci aiutano insomma per poter fare questo. E questo è il progetto che vorrei perseguire in questo momento e dove investo tutte le mie forze, insomma, anche perché non posso farmi scappare questo grande gesto di Rosaria, di una così interprete che io ritengo veramente, ma io nel mio piccolo, insomma, ma diceva anche Rodalla, no? Che è veramente sopraffina, e quindi veramente che sono proprio talmente grato che non riesco a pensare ad altro che concentrarmi su questo progetto. Le parole che ha detto lei prima, sì, perché questa canzone parla di un dialogo. No, ma sei stata buona fortuna.
No,
infatti, quando ho fatto Pietro, devi sapere, quando ho fatto ascoltare la canzone di Rosaria, pensavo Non Sparire, però, che è il titolo del brano, no?
Sì.
Perché ero talmente titubante, dico, oddio, avevo necessità, sentivo la sua voce in questo brano, però sai, come quando è successo anche per Mina con Brivido Felino, no?
Sì, come no.
La sorpresa è stata talmente grande che lei abbia accettato, perché ha capito proprio il senso di questo brano, no? Che dove diciamo che è vero, l'amore può finire, però può trasformarsi in un bene profondo.
È vero.
Con protezione, no? Magari non subito, e perfino tornare più forte di prima, no? Come nella natura un fiore può sbocciare, diceva Rosaria, parlava di primavera, di dove c'è l'inverno, e inverno rigido, sappiamo che una rondine poi comunque tornerà a volare, e quindi l'esistenza ci riserva sempre delle grandi sorprese.
Bisogna
saper attendere e affidarsi alle persone care e ritrovare quella voglia di stare insieme, no? Di sostenerci a vicenda.
È vero. E poi l'ha detto anche Rosalia, insomma, veramente questa, finalmente ritornare ad ascoltarsi, quindi fermarsi ed ascoltarsi. perché abbiamo perso anche questa capacità di ascoltare sia se stessi ma anche la persona che troviamo di fronte, no? Dobbiamo ritrovarla questa capacità di ascoltarsi. E allora adesso noi sicuramente il brano Non sparire lo dedicheremo a tutti coloro che devono ritrovare questa capacità di ascoltarsi e quindi di avere questa speranza, no, negli occhi di fronte, insomma, a quello che la vita toglie, eccetera. Ma prima di salutarvi io voglio farvi un'ultima domanda, e quindi voglio, visto che in voi ho trovato anche questo lato poetico, perché siete delle persone profonde, allora voglio rifarmi a Leopardi, il naufragarmi è dolce in questo mare, e voglio fare a tutte e due quest'ultima domanda. In quale mare in questo momento della vostra vita vi piacerebbe lasciarvi naufragare? Rosalia.
Oddio, in quale mare? Ma nel mare delle emozioni, sicuramente.
Sì,
nel
sì.
Mare delle emozioni, così come abbiamo iniziato parlando di emozioni, io direi che non poteva esserci conclusione migliore.
Quella, certo.
Naufragherei nel mare delle emozioni.
Bene. Paolo, tu ti sali su questa barca insieme a Rosalia?
Ma molto volentieri, mi accontenterei anche di arrivare nel mare della Maremma, guarda, che dove vanno riposate le strade, ma Maria, anche magari poi circumnavigare il nostro bellissimo paese, arrivare nel mare di Sicilia, bellissimo mare dove Rosalia, insomma, ci può veramente raccontare qualcosa, ecco, no?
Beh, grazie, grazie, allora grazie, e quindi il mio è un arrivederci, quando avrete altri progetti, altre idee, io sono, le mie porte e le mie orecchie sono qui aperte, sono a disposizione. Noi adesso ci ascoltiamo Non sparire, che diventa anche la sigla di questa puntata di questo giovedì sera 21 aprile, per chiudere. Quindi l'altro sono io. Io logicamente rimando i radioascoltatori alla settimana prossima, giovedì prossimo. Noi siamo sempre qui e per poter fare tanta buona compagnia, ma restare sempre, farlo in maniera intensa, come l'abbiamo fatto anche questa sera, anzi, e in particolar modo con Rosalia Misseri e Paolo Audino. Grazie Rosalia, grazie Paolo, grazie, un abbraccio.
Grazie, grazie.
Grazie Pietro, grazie
a voi.
E troverai una nuova vita.
sono qui.
Oh, stelle. E dove stava la terra, ride al lusso dell'orto. E un passo sfiorava l'arena. Entrava ella fragrante. Mi cadea fra le braccia. Menetrio premenete le belle forme di giorni, le otte i veni svari per sempre il sogno mio d'amore. L'ora è fuggita, e maglia disperata, e maglia disperata, e non è mai la vita salta, la vita.
Paga e river vuole cuore. miracolo.